Salutiamo, come detto, il professor Loffredo Mancinelli in collegamento telefonico. Grazie professore per aver accettato ancora una volta il nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
È un piacere, è un piacere. Riprendiamo un po' il discorso, professore, perché in effetti il tema va approfondito anche nel raccontare, no, quella comunicazione tra il paziente e il medico, e soprattutto la sua capacità o incapacità in alcuni casi nel recepirne le indicazioni.
Questo è verissimo. La scorsa settimana abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui rapporti tra i vari operatori sanitari e tra questi e il paziente. A questo punto ricordiamo che la scarsa comunicazione è una delle cause maggiori dell'incidenza di problemi avversi. Oltre il 50% dei casi si può collegare infatti alla difficile comunicazione. Sì. Quando invece il rapporto medico-paziente, soprattutto nel campo comunicativo, è ottimale, si ottengono risultati migliori sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Quindi, che voglio dire, il medico può arrivare più facilmente ad una diagnosi corretta, mentre il malato seguirà in maniera più precisa le terapie e le indicazioni ricevute.
Ecco, questo è molto interessante, professore, e voglio in effetti ricordare ai nostri radioascoltatori, nel caso si siano sintonizzati solo in questo istante, che siamo in collegamento con il professor Claudio Loffreda Mancinelli, che come detto è specializzato in anestesia e rianimazione presso la University of Pittsburgh. Qualora vogliate, 334-9229-505 appunto per i vostri messaggi. Come parla e si comporta il paziente con il medico? Questo è un punto nodale, professore, da affrontare insieme.
Certo, questa è la chiave. I medici sono spesso accusati di parlare in medichese. E poi però, quando è anche il paziente a parlare, chiamiamolo in pazientese, si ha una conversazione tra persone che parlano due idiomi diversi con risultati certamente non ottimali.
Ecco, a questo punto come mai, perché anche il paziente finisce nel comunicare male proprio con il proprio medico, con lo specialista che lo sta seguendo, professore?
Spesso molti pazienti hanno una vera e propria fobia alla sindrome da camice bianco, i cui sintomi possono variare dall'ipertensione transitoria al nervosismo, alla difficoltà nel focalizzare, a veri episodi di panico, e quindi si va già dal medico perché si hanno dei problemi. Si parte quindi da una situazione di stress che può essere acuita dal timore dell'eventuale diagnosi e di possibili complicazioni. Ovviamente questi sono tutti motivi che non favoriscono una comunicazione distaccata. La telemedicina minimizza la possibile tensione, anche se però non può completamente rimpiazzare o sempre rimpiazzare un consulto dal vivo.
Certo, assolutamente. Ci sono altre cause che possono influire negativamente nella comunicazione paziente-medico, professore?
Vedete, alcuni pazienti esitano a porre domande specifiche, soprattutto per il timore di essere etichettati da noi medici come pazienti difficili. Altri omettono più o meno volontariamente gli aspetti importanti del proprio stile di vita, penso ad esempio al consumo di alcol, di fumo o di uso di sostanze illecite. E generalmente questo avviene per vergogna o per paura.
Sì.
Però a questo riguardo vorrei sottolineare come anestesista una cosa importante. Se un paziente, in caso di un intervento chirurgico, è importante comunicare, soprattutto a noi, l'uso di sostanze stupefacenti che purtroppo durante un'anestesia possono essere causa di aritmie cardiache che possono essere estremamente pericolose, questo sottolineo. Molti pazienti sono restii, per esempio, anche a parlare di peso, obesità, abitudini dietetiche o attività fisica, in quanto vogliono completamente evitare i discorsi su questi temi, hanno paura di rimproveri e via dicendo.
Certo.
Però il cedare questi problemi, sintomi oppure stili di vita col proprio medico, oltre a rendere il nostro lavoro più difficoltoso, pone la stessa incolumità e qualità di vita del paziente a rischio.
Certo.
Ora, oltre ai fattori sociali e educativi, ovviamente,
sì,
c'è da dire che anche l'identità sessuale del paziente ha un'importanza non indifferente. E infatti, rispetto agli uomini, per esempio, le donne in generale tendono a parlare di più durante una visita medica, espongono in modo chiaro i problemi, ci descrivono emozioni e aspetti sociali della loro vita e quindi fanno più domande alla fine.
E a questo punto il medico cosa si aspetta dal paziente, se c'è poi un'aspettativa in questo senso, professore?
Ma innanzitutto la fiducia. La fiducia non è solo nei confronti del medico, ma della medicina in generale. Se non crediamo in ciò che la scienza attualmente ci propone, ci consiglia, il rapporto è minato, è compromesso in partenza.
Sì.
Dobbiamo capire una cosa, il medico non è il nemico. Il male, la malattia rappresentano il problema. Certamente il malato può avere dei dubbi e cercare una seconda opinione da un altro professionista, ma il dubbio non deve essere l'eccezione, dovrebbe essere l'eccezione, non la regola. Probabilmente abbiamo sbagliato medico se abbiamo ricorrenti incertezze o domande irrisolte, se si sente la necessità di far ricorso alla seconda opinione, o addirittura costantemente andiamo a controllare sul web se quello che ci è stato detto abbia dei riscontri validi.
Ah sì, il famoso dottor Google per l'appunto. Il malato ha veramente problemi di interazione col proprio medico? Ci sono delle statistiche magari su questo, professor Mancinelli?
Certamente, durante un consulto addirittura il 30% dei pazienti non obietta nonostante non si trovi d'accordo con le raccomandazioni proposte dal proprio medico. Altri addirittura non fanno presente di non aver capito le istruzioni o le terapie ricevute. E che fanno poi? Una volta a casa o fanno uso errato delle raccomandazioni o terapie prescritte.
Sì.
O cercano poi le risposte sulla rete. Quindi purtroppo il malato spesso non è in grado di capire se le conclusioni o i consigli trovati su articoli della rete che descrivono stati clinici simili siano necessariamente veritieri o addirittura sovrapponibili al proprio stato. Qui una raccomandazione: basarsi solo sul web per decidere diagnosi o eventuali terapie può causare confusione e essere estremamente e potenzialmente pericoloso.
Ah, sì.
È nello studio medico che dobbiamo chiedere spiegazioni sulla nostra diagnosi, sui rischi e benefici delle varie terapie e sulle eventuali complicazioni.
Assolutamente, è stato molto chiaro, siamo quasi in chiusura, professore. Oltre alla fiducia c'è qualcos'altro in particolare che può aiutare il rapporto paziente-medico in questo caso, professore?
Ma guardi, il paziente è colui che dovrebbe conoscere meglio di tutti i propri problemi di salute, almeno nei sintomi, nell'insorgenza, nella durata. Una dettagliata esposizione dei fatti insieme ai test e analisi cliniche specifiche aiuteranno chiaramente il medico durante la visita a fare la diagnosi finale. E però se non si è sicuri, per esempio, di ricordare tutto, è buona regola preparare una breve lista di sintomi, di problemi che ci affliggono o di domande che vorremmo rivolgere al medico. È importantissimo avere anche una lista aggiornata di medicazioni e posologia. È importante, certo, chiedere al medico di fornirci d'altra parte una lista di raccomandazioni e indicazioni che dovremmo seguire. Se noi riteniamo come pazienti di avere spesso problemi nel capire o ricordare le istruzioni che si vengono a ricevere, sarebbe una buona norma portare con noi un familiare o un amico.
Certo.
E quindi noi la settimana scorsa abbiamo parlato dell'importanza di corsi di comunicazione e interazione, di medicina narrativa, che andava ad associarsi, dovrebbe andare ad associarsi al curriculum di base nella formazione per il personale sanitario. L'uso di opuscoli, per esempio, disegnati e preparati per il malato, facilitano il rapporto col personale medico, promuovono un'interazione più diretta e attiva e sono senza dubbio un efficace metodo per chiarire dubbi e problemi. E concludo con una constatazione ovvia. Sì. La medicina, sì, non è una scienza esatta, però una partnership ottimizzata tra il paziente e medico può certamente migliorare il rapporto e creare quindi un contesto più sicuro e meno stressante per tutti. Empatia, comprensione, dialogo, collaborazione sono tutte qualità che dovremmo aspettarci dal medico. In realtà il medico si aspetta le stesse cose dal paziente.
È stato molto chiaro come sempre, professore. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che eventualmente possono inviarle delle domande e seguirla anche sul suo sito web. Ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica, anche il sito, professor Mancinelli.
Certo, come sempre le domande sui temi trattati possono essere inoltrate all'indirizzo qualazine@gmail.com.
E il sito qualazine.com ovviamente può essere consultato per approfondimenti. Fra l'altro anche il nostro track24.it è stato arricchito proprio dagli approfondimenti realizzati con il professor Claudio Loffreda Mancinelli, specializzato in anestesia e rianimazione, Università di Pittsburgh. Grazie, a presto, un buon lavoro, professore.
Altrettanto a voi.